io ce l'ho io, quello lui.
Ecco qua. Allora, sono le 7, poco più, vediamo. Come?
Sette o tre minuti.
Di Maria Mariotta? Sì, sì. Mi ha telefonato subito Rosetta quella mattina. Oggi c'erano i funerali.
Oggi c'erano i funerali.
Ma prova di noi. Signore pietà. 103 anni andava per i 104.
E sei dispiaciuta, no?
Dispiaciuta è chi? Lei?
Basta. A tutto c'è un limite.
Ci è rimasta
male. Giovanissimo.
Questo non ce l'ha aspettato.
Tutti al stanco.
Ricordo sempre a Giorgio con quella signora di 102 anni, è arrivata presto la vecchia.
Ma non mi ha detto te.
È arrivata presto.
Pure
centenario.
102.
Passata così, una volta.
Così ha detto, una volta. Ci vuol curare.
È subito sera.
Ed è subito sera.
Perché mettere una scusa? Non
posso arrivare, non sto per altro.
Tu mi dici che questi giorni si incazza.
È finito.
Bene, bene. Eccoci qua. Chi deve venire ancora? Lo sappiamo.
Vincenzo.
Ma chissà se hanno ricevuto.
Ha mandato a tutti.
Sì, l'abbiamo ricevuto.
Adesso dovrebbe nascere il nipote di Vittorio.
Sì, a settimane.
Adesso già potrebbe nascere con me.
Sì, sì. È prossimo alla nascita.
E va bene, dunque.
Paolo era depresso con il compleanno della mamma che compie solo 90 anni.
Rovinaggia, tutti uguaglione. Un giardino d'infanzia.
Solo
90 anni.
Guarda,
sempre più giovane,
peggio. Ancora in doppia cifra.
Ancora il doppio, ancora una uguaglione.
No, ma sicuramente è dinamico ancora. Ma poveri noi.
Davvero. Anche ne sa poveri noi, ancora quando non arrivi a mano.
Non si sa mai se capitasse a noi.
Quando ne ha di vita uno.
Pensa. Il ventennio salviniano.
Il ventennio salviniano che è appena iniziato.
Cioè, dobbiamo dire tutto, ma non si può lasciare l'Italia più Salvini. Se prima non si risolve, eppure io devo stare.
Ma intanto.
Non posso andare prima.
Io litigo ogni giorno su questa cosa.
Riceviamo i tuoi messaggi.
Ogni giorno.
A proposito dell'Imux sulla prima pagina della Repubblica c'è la vignetta, dico. A proposito dell'immunità, c'è la faccia di Salvini che, come si dice a Milano, ca nessuna festa. Rinunciare all'immunità.
Sì, no, adesso stavo sentendo il telegiornale in macchina che
lui ha detto che adesso forse saliranno sulla nave i poliziotti, vabbè, quelli, per prendere tutti i documenti di tutti e per arrestare chi è stato incriminare i complici degli scafisti che li hanno portati fino a qua.
Come fa a scoprire?
Lo vedono di qua. Non lo so, proprio una follia totale.
Quando... se ci fosse effettivamente qualche magistrato, ma adesso questa procedura qui è complicatissima e sono arrivati a mettere in giudizio il ministro, perché è una cosa complicata.
Ma se succedesse qualcosa diventerà un santo, se già ci baciano le mani, padre mio.
Sì, vabbè.
Se lo dovessero incriminare.
Cosa da pazzi.
Io ho difeso la patria, tu hai offeso la patria, sono offeso, basta. Allora torniamo al libro delle origini, i primi 11 capitoli del Genesi, le grandi premesse a tutta la storia della salvezza, le grandi verità teologiche costruite con quel linguaggio che si rifà a racconti, immagini, genealogie, un linguaggio che liberi ci sembra qualche volta un poco banale, altre volte troppo astruso e inconcludente. In realtà è un trattato frutto di una riflessione teologica ad opera dei sapienti in una fase molto avanzata della storia del popolo di Dio, e quindi vale la pena di dare un poco di attenzione a queste pagine. Infatti nel corso dei mesi noi ci siamo soffermati su questi primi capitoli del libro del Genesi fino al capitolo 9, perché nel nostro ultimo incontro prima di Natale leggevamo le pagine riguardanti il discorso del diluvio. Discorso del diluvio, capitoli 6, 7, 8, 9 fino al versetto 17. E dobbiamo naturalmente fare qualche passo avanti questa sera. Vi dirò subito come intendo comportarmi, ma intanto vale la pena di ricordare che, vi dicevo fin dall'inizio, nella composizione complessiva di queste pagine ci sono due nuclei dotati di una loro particolare consistenza, pregnanza teologica, perni da cui non si può prescindere nella composizione dell'insieme. Il primo nucleo, i primi tre capitoli, i racconti della creazione, il peccato, ma anche già la promessa della salvezza, l'impegno da parte del Signore Dio a aprire strade di ritorno al contatto con la vita. I primi tre capitoli sappiamo che si rincorrono, si intersecano e anche in qualche modo si pongono in contrappunto tra di loro due voci teologiche che sono emerse nel corso della storia del popolo di Dio. Quella voce teologica abbiamo attribuito il titolo di Yavista, quell'altra voce teologica abbiamo attribuito invece il titolo di sacerdotale, e le pagine che hanno a che fare con i testi che appartengono alla tradizione teologica sacerdotale sono di per sé più recenti, ma assumono in diversi momenti il valore di una sintesi definitiva, proprio perché essendo espressione di un intervento più recente, un intervento che ha recuperato tutto il materiale precedente all'interno di una organizzazione dell'insieme più matura e più completa. Dunque due racconti della creazione, poi il peccato e la salvezza, le grandi verità teologiche, dette così in maniera molto banale, ma in maniera anche molto adeguata alla realtà della rivelazione biblica. La bontà del creato in quanto iniziativa di Dio, dove tutto rientra dentro a una rivelazione della sua originaria e gratuita volontà d'amore, la ribellione ad opera della libertà umana che rinnega, tradisce, rifiuta, e quindi una scelta di morte, ed ecco la rivelazione di quella volontà d'amore che è annuncio di salvezza. Di modo che tutta la storia che porta in sé le conseguenze del peccato è una storia che è raccolta all'interno di una economia di quella volontà d'amore che stava all'inizio e che determina l'orientamento decisivo per quanto riguarda lo svolgimento futuro della storia umana, storia di salvezza. Fatto sta che il primo nucleo dà poi avvio a una sequenza di pagine nel corso delle quali viene man mano riproposta la conseguenza del peccato con ulteriori sfaccettature. Capitolo 4, capitolo 5, capitolo 6, inizio del capitolo 6. Caino, Lamech, i giganti. D'altra parte, attraverso quelle pagine abbiamo constatato anche la permanenza di una spinta positiva, perché quel che dall'inizio è il dono che viene da Dio conserva il suo valore ed è una fecondità che si ripropone nella continuità della vita, che pure sottostà a una sentenza di morte, nelle capacità di operare, produrre, capacità di elaborazione per quanto riguarda l'uso degli strumenti, l'evoluzione nel rapporto con l'ambiente e d'altra parte la pretesa di gestire, dominare la stessa realtà biologica, la vita, in una prospettiva che ripropone in maniera drammatica le conseguenze di un disastro che è travolgente e irreparabile, se non fosse vero che nella ambiguità di una vicenda che porta in sé i segni di un degrado incorreggibile, in quella dinamica è presente e operante una linea di evoluzione, di crescita, di recupero. Quel che appena appena, stando a quelle pagine che leggevamo, abbiamo potuto intravedere, ma nel testo che abbiamo tra le mani già anche riferimento a dei nomi, a dei personaggi, a una discendenza, a una genealogia diventa linguaggio eloquente che attesta questa crescita progressiva di una vicenda che porta con sé il cumulo dei disastri di cui il peccato degli uomini è responsabile, e allora si va dai progenitori che sono stati estromessi dal giardino della vita, Caino, Lamech, i giganti. Ed ecco, alla fine del nel capitolo 5 l'attenzione si era già fermata su un personaggio di nome Noè. E se ricordate, nel capitolo 5 a Noè era già stato assegnato il titolo di consolatore. E, capitolo 5, versetto 29. Figlio di Lamech, nella genealogia che occupa i versetti del capitolo 5, figlio di Lamech, Noè, chiamato così perché costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto, e Lamech, eccetera, eccetera. E poi Noè, ecco, l'attenzione si è fermata su di lui. E a quel punto abbiamo avuto a che fare con il secondo nucleo teologico, dove le due voci sacerdotale e javista sono intrecciate tra di loro, non giustapposte, ma intrecciate nel racconto del diluvio, che in realtà è duplice, ma si presenta a noi come se fosse un unico racconto ampio, dove nel contesto di una catastrofe che travolge tutto e tutti, Noè, e quindi attorno a Noè i suoi familiari, l'arca che galleggia sull'abisso delle acque, e nell'arca un microcosmo dove tutto di quella creazione che sta precipitando in un abisso distruttivo, tutto diviene principio di una nuova creazione. Quella fine è in realtà il principio, vedete, è il racconto del diluvio, è il racconto dove abbiamo a che fare ancora una volta con l'evidenza di un orientamento redentivo che sostiene dall'interno lo svolgimento di una storia fatta dagli uomini che in sé per sé è intrinsecamente catastrofica e distruttiva. Dico evidente questo, ma evidente fino a un certo punto, perché in realtà Noè non ha parole per dare riscontro a questa che io chiamavo evidenza. Noè è muto e Noè però galleggia, e Noè è personaggio che non possiamo ormai considerare altrimenti che come il principio della umanità che è passata attraverso il diluvio. È il principio di una nuova umanità nel contesto di una nuova creazione, anche se, ripeto, Noè non è in grado di proclamare impegni di ordine teologale, non gli mancano proprio le parole, non ha studiato la teologia come Pier Francesco, no, non ma Noè, ecco, è il principio della nuova umanità, e con Noè i tre figli di Noè. Alla fine del racconto del diluvio, dopo tutto quello che leggevamo a suo tempo, prima di Natale, ecco qui Noè e i suoi tre figli. E da questo momento in poi rispetto al primo svolgimento nell'ambito degli 11 capitoli, c'è da prendere atto di una novità. Primo svolgimento, quel nucleo con le pagine che si succedono in continuità con i primi tre capitoli, dove l'attenzione è orientata, per dirla forse in maniera un po' grossolana, ma ancora in questo caso ritengo di poter dire in maniera adeguata alla nostra ricerca, l'attenzione è concentrata sulla persona, la persona. La persona e le relazioni interpersonali, la persona è la relazione con l'ambiente, la persona è la relazione con il lavoro, è la relazione con gli strumenti, è la relazione con le evoluzioni nel contesto dell'attività produttiva, ma la persona umana. E allora ecco, dai progenitori siamo giunti a Caino, Lamech, e Lamech e la sua volontà di vendetta illimitata, per quanto nella discendenza di Lamech poi compaiano gli arrotini, gli allevatori di bestiame, gli addetti al suono degli strumenti musicali, eccetera, eccetera, e poi i giganti. La persona. Ebbene, vedete, dal racconto del diluvio in poi, secondo nucleo e quindi un secondo svolgimento, quello che ci porterà sino alla fine del nostro libro delle origini, dominante è la presenza sulla scena del mondo di entità che assumono la fisionomia di popoli, realtà socialmente organizzate. Abbiamo a che fare con i fenomeni ormai che tendono a emergere e ad avanzare delle formazioni di istituzioni. Dal diluvio in poi le grandi componenti della storia umana, le grandi vicende anche che per l'appunto hanno come soggetto di riferimento, sempre non si discute la singola persona, quella rimane, ma adesso come soggetto di riferimento è l'umanità nella sua interezza. Infatti con Noè è tutta l'umanità che adesso si presenta a noi attraverso i tre figli, Noè, quindi Sem, Cam e Yafet. E se voi date uno sguardo subito al versetto 18 e poi 19 del capitolo 9, leggiamo così: i figli di Noè che uscirono dall'arca furono, vedete, usciti dall'arca, adesso è Noè. Ne parlavamo già la volta scorsa leggendo fino a qui dove siamo arrivati, e adesso i figli di Noè furono Sem, Cam e Yafet. Cam è il padre di Canaan. Questi tre figli sono i figli di Noè, e da questi fu popolata tutta la terra. Tutta la terra. Dunque abbiamo a che fare con quel soggetto che è l'umanità, l'affermazione che sembra un po' generica, in realtà è affermazione che si presenta a noi attraverso la comparsa di entità corali, sociali, comunitarie, istituzionali, i popoli e prima ancora i grandi bacini culturali. E adesso vedete questa sintesi teologica che leggiamo nel libro delle origini. Affronta esattamente questa realtà e si configura esattamente come una riflessione sapienziale che conserva e conserverà il valore di un riferimento fondamentale per tutti gli sviluppi futuri, circa una teologia della cultura, una teologia della politica, per dirla con un linguaggio nostro che gli antichi sapienti, autori di queste pagine, non esplicitano a modo loro. Dicono le cose che però ci aiutano a riflettere su quello che sta molto a cuore anche a noi. E le pagine che seguono da qui, capitolo 9, versetto 18, dopo quel blocco di pagine dedicate al racconto del diluvio, creazione buona, il disastro, Hamas, la violenza che inquina il mondo, una nuova creazione, diluvio. E adesso le pagine che si susseguono fino al capitolo 11, e ci arriveremo nel corso di questa serata, adesso qualche cosa così come riesco, e poi ancora ne avremo per un mese o due, e non riesco a tirare il brodo più in lungo. Ma le pagine che seguono adesso sono da intendere esattamente in quella prospettiva a cui accennavo adesso in maniera molto banale, ricorrendo ai titoli di teologia della cultura, teologia della politica, per arrivare a una pagina che sintetizza gli elementi essenziali di una teologia della storia, che è il racconto della Torre di Babele, e quindi poi la genealogia che ne consegue, che ci porta sino alla fine del capitolo 11, Abramo. E con Abramo inizia la storia della salvezza, capitolo 12. Bene. Primo svolgimento ci ha portato a Noè. Il secondo svolgimento ci porterà ad Abramo. Noè è un credente muto. Abramo è il capostipite di quella discendenza che adesso emergerà sulla scena del mondo nel corso di una lunga avventura, come umanità che viene rieducata dall'interno nell'esercizio della fede, e sarà poi il cammino del ritorno alla vita, che prenderà forma passando attraverso le tappe successive della storia della salvezza fino alla pienezza dei tempi. Dopo il racconto del diluvio vedete tre pagine che con un po' di pazienza, quando sarà il momento, potremo mettere in connessione con le tre pagine che conseguivano ai primi tre capitoli del nostro libro e che ricordavo poco fa facendo appello a tre nomi certamente utili a questo scopo: Caino, Lamech, giganti. E adesso tre pagine, qui capitolo 9, gli ultimi versetti che subito prendiamo in considerazione, poi il capitolo 10, la cosiddetta tavola dei popoli, e quindi capitolo 11, la Torre di Babele. Diamo uno sguardo. Mi sono spiegato quello che sto dicendo? Diamo uno sguardo al testo che abbiamo subito sotto gli occhi qui, nel capitolo 9. Già leggevo i versetti 18 e 19. Tutta la terra popolata. Dunque, vedete che il racconto va esattamente in questa direzione. Sono riuscito a fare un nodo che non si
snoda.
Non si snoda più. Vabbè, ecco fatto. E qui è in questione, vedete, non tanto il dato anagrafico, i tre figli di Noè si chiamavano così, e neanche la preoccupazione di ricostruire quella discendenza particolare, ma qui i nomi dei tre figli di Noè sono i nomi relativi a entità che un persona responsabile che ha modo di proiettare il proprio sguardo sulla scena degli eventi che si sviluppano nell'arco di un secolo, più secoli, forse nell'arco del secondo millennio avanti Cristo. E i tre nomi servono a identificare i grandi riferimenti culturali che sono parte costitutiva della visione del mondo di chi ha alle spalle lo sviluppo di eventi che nella loro complessità e con tutte le articolazioni intermedie occupano un arco di tempo ampio ormai, ripeto, diversi secoli, un secondo millennio, ma ed è un linguaggio che dobbiamo cogliere nei suoi elementi essenziali. E allora vedete, qui ho sotto mano due atlanti. Fai una cosa utile. No, adesso me lo rilascio. Beh, qui c'è una prima visione panoramica del mondo, no? Così come lo può conoscere per vie traverse, notizie, contatti, c'è una comunicazione di linguaggi, contenuti sapienziali. Chi vive in questo territorio che noi oggi chiamiamo Palestina, nel corso del secondo millennio vive nel contesto di vicende che hanno a che fare con tre grandi realtà che sono appunto poi i nomi dei figli di Noè, ma realtà che io adesso definivo a modo mio bacini culturali. C'è di mezzo un modo di concepire il mondo, un modo di impostare l'organizzazione sociale, ci sono popoli, ma anche indipendentemente dalla identità particolare dell'uno o dell'altro popolo, grandi movimenti che percorrono questa scena del mondo, che è quella, vedete, in cui abita quella fantomatica persona che idealmente richiamavo, che abita in questa regione e che, vedete, dice Cam. Quando dice Cam, cosa intende? Vedete, qui nella cartina che io ho sotto gli occhi, tutta questa zona rosacea qui. Questo è Cam. Cam. E Cam è la valle del Nilo. Cam è la cultura nilotica, è l'Egitto. Quando diciamo Egitto intendiamo tante cose. E vedete, ci sono di mezzo millenni di storia. Nel secondo millennio già le piramidi esistono da un pezzo. E Cam esercita una influenza culturale estremamente significativa che preme, si espande, vedete qui tutta la costa arabica del Mar Rosso, ma questa regione che qui è detta Canaan è qui nella cartina inglobata nella espansione del colore rosaceo. Canaan è figlio di Cam, leggeremo tra poco in questi versetti, che non vuol dire, vedete, una discendenza di ordine etnico, razziale, non c'entra proprio niente, ma è un influsso culturale. E questa è un'altra cosa. è un sistema di valori, è una sapienza, non c'è dubbio, vedete, la Valle del Nilo è uno dei grandi bacini della cultura universale, così nell'arco di alcuni millenni. Naturalmente, vedete, noi ragioniamo su una fetta di mondo che è limitatissima. Cosa succede nel frattempo nell'America precolombiana? Cosa succede nel frattempo in Cina? Cosa succede nel frattempo nell'estremo oriente asiatico? Noi sappiamo quasi niente, ma quello che vale come riflessione teologica su questa storia diventa criterio interpretativo di quello che vale anche in altri contesti storico-geografici. Quando si dice Yafet, vedete qui quest'altro colore qui. Questo è Yafet. E Yafet è un influsso culturale che viene dal nord per chi abita in questa regione, preme dal nord, e per diversi secoli ha una sua presenza istituzionale più che mai qualificata, attraverso la quale farsi riconoscere, l'impero Ittita per diversi secoli, l'impero Ittita. Questo è Yafet. Yafet, peraltro, poi adesso leggeremo, è un nome che ha a che fare con un verbo che in ebraico vuol dire dilatarsi, ampliarsi. Yafet è il nome che serve a individuare quest'altro fondamentale bacino culturale, che poi è anche imparentato in maniera inconfondibile con la Valle dei Due Fiumi, la Mesopotamia, e tutta un'eredità culturale che l'impero Ittita rappresenta in maniera molto efficace, fino al momento in cui l'impero Ittita scompare. Nella seconda metà del secondo millennio avanti Cristo l'impero Ittita è travolto. Verso la fine del millennio non esiste più. E quando dice Yafet, allora si intende, vedete, una miriade di altri popoli che premono da nord e che appartengono comunque a quello stesso movimento, che è movimento di cultura prima di essere movimento di ordine civile politico, è un movimento di cultura. L'impero Ittita sparisce nel momento in cui nel corso del secondo millennio avanti Cristo è registrata una progressiva calata di popoli che dalla penisola balcanica premono verso sud. Qui vedete è la Grecia, sappiamo cosa vuol dire. Caftor è Creta, e sappiamo cosa vuol dire la civiltà cretese, Micenea. E questi popoli premono verso sud, premono in modo tale da proiettarsi al di là del mare. Sono quelli che nel linguaggio egiziano di quei secoli si chiamano i popoli del mare. A questi popoli del mare appartiene anche quel popolo che noi conosciamo attraverso la letteratura biblica, che sono i Filistei. Vedete, basta pensare alla la guerra di Troia.
Sì.
La guerra di Troia, la caduta di Troia. Ecco, è una evocazione poderosa di un episodio emblematico che ha a che fare esattamente con il crollo dell'impero Ittita, che è sottoposta a questa spinta potentissima che proviene dai popoli che scavalcano il mare e arrivano qui, vedete, sulla costa di quella che è, oggi è la Turchia, è per noi, e questa pressione si sostituisce all'imperitita. E Yafet allora è il nome che serve a identificare questi popoli del mare che hanno colmato il vuoto lasciato dalla scomparsa dell'impero ittita in quanto istituzione che ha fatto da contrappunto all'Egitto dei faraoni nel corso di tanti secoli, i faraoni e l'impero ittita, l'Egitto e Yafet. Ecco, fatto sta che adesso su questo ritornerò, su Yafet. Fatto sta che, vedete, quest'altra striscia colorata di colore verdino a forma di cuneo, questo è Sem. E Sem, anche qui vedete, importa poco, sono semiti, sono camiti, cosa vuol dire? Non c'entra niente. Nel corso di tutto il secondo millennio un afflusso continuo, progressivo, penetrante e invasivo di popolazioni che percorrono il deserto siro-arabico e tendono a inserirsi nelle regioni fertili che sono prospicienti al mare Mediterraneo. Questo è Sem. In questo movimento di popoli che vengono da regioni remote, attività pastorali, un nomadismo, seminomadismo, popolazioni poi predisposte a accettare, addirittura favorire evoluzioni, cambiamenti, nuove modalità di inserimento in un contesto nuovo. In questo movimento si inserisce anche poi il caso di Abramo e degli altri, i patriarchi e i capostipiti delle tribù. Questo è sempre. Israele è inserito in questo movimento, ma come una minuscola espressione di quel movimento, che è un movimento che passa attraverso le generazioni, coinvolge clan, gruppi umani e naturalmente mette in gioco esperienze di ordine sociale in qualche modo intrecciate anche con le popolazioni già residenti nei territori che qui dice figli di Yoktan, adesso questo nome lo troveremo, incontrano lungo i loro percorsi. Fatto sta che i popoli del mare, vedete, si insediano nelle isole, tutto quello che riguarda il progressivo qualificarsi della civiltà greca, non c'è dubbio, quella che noi chiamiamo così, ellenica, ci sono di mezzo secoli. La Grecia classica è la Grecia del VI secolo, V secolo avanti Cristo, ma nei secoli precedenti, allora la civiltà micenea e poi vedete questa pressione che conduce questi avventurieri che provengono dalle regioni settentrionali a testarsi sulle coste del Mediterraneo meridionale e orientale. Reso conto di una battaglia nella quale il faraone, nel
XIII secolo avanti Cristo, sconfigge i popoli del mare in modo tale che possano attestarsi sulla costa. E infatti i Filistei, come che conosciamo noi, sono quelli che dimorano sulla costa del mare Mediterraneo, e tali resteranno, popolazione costiera, e si insediano in questa regione costiera nel momento in cui le tribù di Israele entrano per altre strade in quello stesso territorio. Canaan, che è figlio di Cam. Ma vedete, Canaan è figlio di Cam, ma Sem sta penetrando, e nello stesso tempo Yafet. Ha occupato vuoti che erano stati abitati nel corso di tante generazioni da una presenza poderosa come quella del grande impero Ittita. Ma vedete, questi popoli del mare sono portatori di una civiltà superiore. Tanto è vero che i Filistei dominano le strade per le loro capacità commerciali, hanno competenze nella metallurgia che le popolazioni residenti in Canaan nemmeno si sognano. È un salto di civiltà, dalla civiltà del bronzo alla civiltà del ferro, niente meno. I Filistei, il guerriero filisteo Golia, è super attrezzato, super armato, super corazzato. E Davide, ancora Davide, alla svolta tra il secondo e il primo millennio avanti Cristo, è un pastore che usa la fionda con le pietre. Questo è il dislivello culturale. Yafet è rappresentante di una cultura innovativa che poi naturalmente viene mediata, viene articolata, viene condivisa, ma sono istanze culturali che irrompono sulla scena di chi abita in questa regione nel corso del secondo millennio, ed ecco nel corso dei secoli successivi la riflessione su quello che è avvenuto, ma che è una riflessione che ha un valore emblematico di come dire discernimento su quello che avviene nella storia umana, perché dopo il diluvio, vedete, adesso l'interesse è proprio determinato da questa capacità di guardare la scena del mondo nella sua complessità. E qui è la pagina che subito abbiamo sotto gli occhi, che, a cui già mi permettevo di dare il titolo di proposta per una teologia della cultura o delle culture, ecco, per una teologia delle culture. Mancini trasformò l'antico municipio in palazzo delle culture, forse non sapeva che poteva affiggere Genesi 9 sul portone d'ingresso. Leggiamo, il racconto di per sé diventa curioso in certi passaggi, addirittura un po' paradossale, per cui non bisogna impressionarsi, ma cogliere l'essenziale su cui vorrei insistere, ma mi sbrigo poi abbastanza rapidamente. I figli di Noè che uscirono dall'arca, rileggo, furono Sem, Cam e Yafet. Cam è il padre di Canaan. Questi tre sono i figli di Noè, e da questi fu popolata tutta la terra. Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Ecco, Noè, una vigna. Vedete, dopo il diluvio, la terra irrorata da questa straordinaria abbondanza d'acqua è la terra che è in grado di produrre la vite, e attraverso la vite il vino, il lavoro di Noè. Dunque una fase evolutiva nel rapporto con la terra ce ne vuole, e d'altra parte Noè già è stato indicato nel capitolo 5 come colui che ci consolerà. il vino, dall'acqua il vino. Vedete che questa è la prima, leggevamo domenica scorsa il Vangelo di Cana, dall'acqua al vino, e qui è l'acqua del diluvio è la premessa che consente a Noè adesso di piantare la vite, di coltivare la vite, di ottenere l'uva, di fabbricare il vino. Vino. E avendo bevuto il vino si ubriacò. Si ubriacò. Dunque, un fatto nuovo che intendiamo nel senso di quella consolazione. Sì, un buon bicchiere di vino, consolazione, in una vicenda che è ormai registrato aspetti così catastrofici, ma si ubriacò. Noè si ubriacò. E giacque scoperto all'interno della sua tenda. La pagina che adesso rileggiamo ha avuto poi diverse interpretazioni, io vado dritto per la mia strada. Cam, padre di Canaan, vide il padre scoperto e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Jafet presero il mantello e se lo misero tutti e due sulle spalle. E camminando a ritroso coprirono il padre scoperto, avendo rivolto la faccia indietro non videro il padre scoperto. Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore, allora disse, ed ecco la maledizione di Noè e due benedizioni. Sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli, disse poi, benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo, Dio dilati Jafet e questi dimori nelle tende di Sem, Canaan sia suo schiavo. E Noè visse dopo il diluvio 350 anni, l'intera vita di Noè fu di 950 anni, poi morì. Come intendere questo episodio? Vedete che qui, naturalmente, commentatori seguono diverse piste, ma una pista che mi sembra ci aiuti nella nostra ricerca è quella che, in primo luogo, registra la ambiguità del fenomeno, per cui la positività certamente benefica del vino è il motivo per cui Noè si ubriaca e giace nudo nella tenda. E Canaan vede la nudità di suo padre. Vedete che questa è un'espressione che in altre pagine dell'Antico Testamento allude a una relazione sessuale e a una relazione che diventa abuso. Scoprire la nudità, così nel libro del Levitico se ne parla a più riprese, scoprire la nudità del padre significa poi intrattenere relazioni addirittura con la moglie o la concubina del padre, che diventa un abuso quanto mai riprovevole. E qui, ripeto, con qualche incertezza, qualcosa del genere intravediamo, tant'è vero che poi intervengono gli altri due fratelli che coprono il padre e non guardano la nudità, vedere la nudità, mostrare la nudità, scoprire la nudità e dunque approfittare di una relazione che in questo caso è una relazione sessuale che viene considerata inaccettabile, riprovevole, perché è una relazione abusiva, è una relazione sterile. Sterile. Una modalità di approccio alla realtà circostante, e mi rifaccio adesso, vedete, al significato dei nomi che qui adesso ritroviamo: Cam, Sem, Yafet, una modalità di incontro con il mondo circostante che non è feconda per generare, ma è pretesa di strumentalizzare, di abusare, di invadere, di occupare. Qui c'è di mezzo la tenda del padre. E ripeto, qui, proprio per tutto quello che tentavo di dirvi, è in gioco quel complesso di movimenti che hanno come fenomeni di di riferimento gli influssi culturali. Naturalmente questi influssi culturali appartengono a dei soggetti, potrebbe essere allora un soggetto istituzionale, potrebbe essere un soggetto comunitario, sociale, civile, di qualche tipo, ma il rifiuto della fecondità che dipende dall'incontro tra culture, dall'incontro con l'altra cultura, dall'incontro con un'altra presenza, una relazione interculturale che può anche assumere momentaneamente la visione di una contaminazione, ma che è feconda nella dinamica della storia umana. E è Cam come protagonista di una presunzione culturale che vuole occupare, vuole invadere, vuole gestire, vuole strumentalizzare ogni cosa senza accettare quella relazione che sia feconda per un passaggio ulteriore nello sviluppo non solo di una vicenda particolare, ma della vicenda umana nella sua universalità. E allora qui vedete che abbiamo a che fare di nuovo con il peccato, ma il peccato che non è riducibile all'episodio particolare di Cam che ha offeso suo padre, ha deriso suo padre. Questo è un fatterello così banale e inconcludente. Qui è di nuovo un'ulteriore sfaccettatura del peccato, ma una volta che abbiamo a che fare non più con la singola persona, abbiamo a che fare con movimenti che riguardano in profondità le coscienze, gli animi, i pensieri e i sentimenti di coloro che si riconoscono in una cultura, in un linguaggio, in un patrimonio di sapienza, ed ecco il rifiuto di una relazione che sia feconda, quello che è possibile soltanto in un contesto di contaminazione vicendevole, che diventa arricchimento vicendevole, che diventa crescita per promuovere la vita. E questo, vedete, allora messaggio che, detto così un po' all'ingrosso, diventa molto istruttivo per noi. Una teologia delle culture. E quando Noè si sveglia adesso, e quando Noè si rende conto di quello che è successo, ecco allora la maledizione, che non è riducibile a un rimprovero, una condanna, una severa punizione per Canaan, che poi tra l'altro il primo era Camades e Canaan, figlio di Can. Canaan poi è il nome di quella regione nella quale entrano le tribù di Israele, gli abitanti di quella regione, che peraltro sono semiti dal punto di vista della delle razze, ma sono camiti, ma ancora al tempo di Israele l'influenza dell'Egitto giunge fino alle regioni settentrionali, fino al tempo di Nabucodonosor, con Nabucodonosor che l'Egitto definitivamente viene rimandato alla penisola del Sinai e non oltre. Ancora nel tempo il regno di Israele, il regno di Giuda, questa continua alternanza tra riferimento al faraone e riferimento invece agli assiri e poi alla Babilonia di Nabucodonosor, e non c'è dubbio nel corso del primo millennio avanti Cristo l'Egitto è in fase di decadenza. Bene, e allora qui vedete: sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli. Notate che la maledizione civica che è eliminato è ridotto in condizione di schiavitù, questo sì, e questa schiavitù, vedete, riconduce Cam e Canaan suo figlio all'interno di una dinamica di famiglia. Il percorso evolutivo di una storia nel corso della quale le culture che rifiutano quella fecondità nella relazione con interlocutori diversi, in quanto vogliono riproporsi nella presunzione della propria assolutezza incontaminata, sono queste presenze ridotte a misure di schiavitù. È una schiavitù che comunque, vedete, riconduce all'impianto di una vicenda di famiglia. Schiavo per i suoi fratelli, per i suoi fratelli. E disse poi, ecco, adesso, benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo. E probabilmente qui bisognerebbe rileggere dicendo benedette benedette dal Signore le tende di Sem, benedette dal Signore le tende di Sem. Vabbè, ma questa è una questione che riguarda gli esegeti. Benedette dal Signore le tende di Sem. E qui una benedizione, naturalmente Israele non viene menzionato, né qui né nel capitolo 10, non compare il nome di Israele, ma Israele si inserisce in quel cuneo di colore verdino sulla carta che vi mostravo. E qui vedete una benedizione che ha a che fare con il nome del Signore, benedizione che non significa né posizione dominante né una competenza culturale vincente né una evoluzione più matura, niente di tutto questo, c'è una benedizione proprio là dove di Sem noi comprendiamo che viene valorizzato la disponibilità al dialogo, all'incontro, alla comunicazione e anche naturalmente alla evoluzione culturale. Tra l'altro il caso classico delle tribù di Israele a questo riguardo è istruttivo più che mai per noi, perché l'ingresso nella terra, su cui stiamo riflettendo in un altro contesto con alcuni di voi, l'ingresso nella terra non è semplicemente un trasferimento geografico da una regione a un'altra. L'ingresso nella terra significa un passaggio di cultura. La cultura di nomadi allevatori di bestiame è una cultura di agricoltori residenti, è una nuova organizzazione sociale, i clan di carattere familiare, parentale, articolazioni varie in quella medesima dimensione, ed ecco adesso organizzazioni che assumono una rilevanza di ordine civile, che è premessa della formazione di una città, di uno Stato, di una monarchia. E dunque qui vedete nelle tende di Sem Canaan, che significa per Sem non solo avere uno schiavo a propria disposizione, ma significa avere anche un patrimonio a cui attingere a disposizione. Una benedizione, quella di Sem, che passa anche attraverso la presenza di Canaan. Vedete che Canaan per Sem non è non è certamente un fastidio e non è neanche semplicemente una presenza di cui approfittare a proprio piacere. E Canaan è parte costitutiva della benedizione di Sem, la presenza altrui come benedizione, la cultura diversa come benedizione per Sem. Vedete, è una teologia delle culture. E allora c'è Yafet, Dio di lati Yafet, e questo linguaggio, come già vi suggerivo poco prima, allude alla espansione di questi popoli del mare che hanno occupato i territori dell'impero ittita, non solo, ma si espandono con grande disinvoltura e dotati di una originalità culturale quanto mai affascinante. Yafet è progredito, vedete che Sem non è necessariamente il rappresentante della cultura, come potremmo dire oggi, più progredita. No, non è detto. La cultura più elaborata, la cultura più adeguata a inventare e usare strumenti nuovi, un nuovo modo di inserimento nel mondo. No. E vedete poi tutte le evoluzioni che si succedono nel corso della storia della salvezza, nel passaggio attraverso il riferimento ai grandi imperi, sempre l'Egitto a sud, ma poi a nord gli Assiri, poi i Babilonesi, e poi sarà la volta dei Greci, prima ci sono i mezzi persiani, altra grande denominazione politica con cui il popolo di Israele dovrà confrontarsi, e poi i Greci e poi i Romani. Ma Sem non è automaticamente, non è affatto coincidente con l'espressione culturale più progredita, non è così. Rispetto a questa molteplicità di culture che si stanno diffondendo e intersecando e intrecciando con conflitti culturali, come sappiamo, e anche con evidentemente momenti di sofferenza per come certe visioni del mondo non consentono più di ottenere gli stessi vantaggi ottenuti in altre occasioni, ed è via di questo passo. E dunque Yafet è dilatato, Dio dilata, ma anche in questo c'è una benedizione, vedete, ed è una benedizione che fa sì che Yafet dimora nelle tende di Sem. È una missione per Sem, è una missione per Sem che passa attraverso Yafet. Yafet. E Canaan sia suo schiavo, di nuovo, Canaan sia suo schiavo. Ecco, qualcosa del genere. Vedete, in questa visione così sintetica, e per certi versi diventa quasi un paradosso, no? Tutte le chiacchiere con cui io cerco di intrattenervi, quando abbiamo a che fare con queste righe e fatterelli così per noi un po' insignificanti, ma questa evoluzione delle culture a partire dal diluvio, Sem, Cam, Yafet, è un caso esemplificativo rispetto a quello che avviene nel corso della storia umana. Ecco che il caso di Cam, figlio di Canaan, figlio di Cam, è il caso, tra l'altro questa è una delle dei rimproveri che vengono rimossi con insistenza severissima nei confronti della popolazione cananea che risiede nella terra nella quale entrano man mano le tribù di Israele, contaminazioni, deviazioni di carattere sessuale. Il fatto sessuale in sé per sé è semplicemente un richiamo a quella deviazione che viene avvertita come un vero peccato nella storia delle culture, e nel momento in cui una singola particolare cultura qualificata e prestigiosa vuole approfittare dello stordimento, qui è il caso di Noè ubriaco, della fragilità, della nudità, di un'altra presenza, e non si presta a condividere un itinerario che sia fecondo per la crescita della famiglia umana nel dialogo, nella conversazione, nell'incontro, nell'intreccio, nella comunicazione tra culture. E si capisce quello che sto dicendo? Ecco, allora qui vedete il capitolo 9. Diamo solo uno sguardo al capitolo 10, si fa presto, e poi ci fermiamo. Perché, seconda pagina di questo secondo svolgimento dopo il diluvio, adesso nel capitolo 10 la cosiddetta tavola dei popoli, un lungo elenco di nomi, sono 70 nomi di popoli, i popoli sono 70, per dire tutti, 70 o 72, insomma 70, anche la cosiddetta Bibbia dei 70 è la Bibbia scritta in greco, perché 70 sono i popoli della terra, la Bibbia per i pagani, per gli altri popoli. Poi c'è una leggenda che dice che erano 70 traduttori che tutti traducevano allo stesso modo, e così, ma quella è una leggenda. Dunque, i popoli della terra, perché ormai abbiamo a che fare con nel contesto di quelle dinamiche culturali che più o meno abbiamo intravisto, i singoli popoli, perché ogni popolo ha una sua identità particolare che merita riconoscimento, rispetto, e ogni popolo è depositario di una sua vocazione, di una sua missione, di una sua modalità di partecipare alla vita della famiglia umana. Noè. E qui sono Sem, Cam e Yafet, di nuovo, i tre nomi, e tutti i nomi dei popoli, vedete che vengono elencati uno per uno, proprio perché, adesso già vi dicevo, possiamo trovare qui il fondamento di ogni futura teologia della politica, ogni singola entità sociale, ogni singola componente di questo immenso mosaico, dove un popolo prende coscienza di sé, una nazione si costituisce, si organizza, assume delle sue peculiarità precise e particolari, inconfondibili, e a cui non si può più rinunciare. Il valore positivo di questa molteplicità, 70. E vedete che questo modo di intendere le cose esclude, proprio in vista di questa positività della presenza di ogni singola componente, di ogni singola entità sociale che assume una fisionomia politica, esclude ogni forma di imperialismo. L'impero poi ritorna e assumerà fisionomie sempre più massicce, macabre e vergognose, ma in questa pagina vedete tutte le forme di razzismo separatista, tutte le forme di assolutismo nazionalista, di sovranismo, diremmo noi. Ogni popolo. E qui di nuovo il riferimento ai tre, con un'aggiunta su cui poi ci fermiamo ancora qualche momento e poi mi fermo. Leggo: questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Yafet, ai quali nacquero figli dopo il diluvio. Ed ecco i figli di Yafet, da qui fino al versetto 5. Figli di Yafet, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Yavan sarebbe i greci, Tubal, Mesek, Tiras, Mesek, Caucaso, figli di Gomer, figli di Yavan, vedete i figli di Yavan, versetto 4, Elissa, Tarsis, Tarsis è la costa occidentale del Mediterraneo, quelli di Cipro, quelli di Rodi, le isole. E da costoro derivarono le nazioni disperse per le isole nei loro territori, ciascuno secondo la propria lingua, secondo la loro famiglia, nelle loro nazioni. Dunque, la lingua, l'organizzazione sociale, l'apparato istituzionale, ogni popolo. E poi ci sono i figli di Cam, dal versetto 8, Etiopia, Egitto, Put, Canaan. Figli di Etiopia, figli di Rama, e si va di seguito, vedete, qui coi figli di Cam fino al versetto 20. Questi furono i figli di Cam, versetto 20, secondo le loro famiglie, le loro lingue, nei loro territori e nei loro popoli. Nel contesto di questo elenco di figli di Cam, compare un personaggio di nome Nimrod. Nimrod, che vedete è rappresentante di quella involuzione imperialista che contamina dall'interno, inquina dall'interno questa visione della varietà dei popoli nella loro singolare, peculiare positività. Il versetto 9, anzi versetto 8. Ora l'Etiopia generò Nimrod. Costui cominciò a essere potente sulla terra, un gibor, egli era valente nella caccia davanti al Signore, perciò si dice come Nimrod, valente cacciatore davanti al Signore, un proverbio. L'inizio del suo regno fu Babele, vedete che qui si passa dall'Etiopia alla Mesopotamia con la massima disinvoltura. Nimrod fa un salto di qua e di là, perché non è un personaggio storico, è una figura emblematica. Babele, Uruk, Akkad, Calne nel paese di Senar, da quella terra si portò ad Assur, costruì Ninive, la capitale dell'impero Assir. Le piazze della città è Calac, Resen tra Ninive e Calac, quella è la grande città, la grande città, la grande città. Ecco, Nimrod. Ricordate che nel capitolo 4, dopo il fatto di Caino, la seconda pagina che tra quelle che facevano seguito e leggevamo al primo nucleo, i primi tre capitoli, la discendenza di Caino fino alla Mecca, e nella discendenza di Caino quel personaggio che decide di essere protagonista del proprio successo in maniera tale che moltiplicherà smisuratamente i gesti della sua vendetta, la Mecca. Ebbene, vedete, adesso, nel secondo svolgimento, dopo il racconto del diluvio, capitolo 9, alla fine del capitolo, Cam, con quello che significa, vedete come quella pagina sta in contrappunto a Caino, che non sopporta la diversità di suo fratello Abele. E adesso vedete Cam, ma dove è in questione non tanto il singolo rapporto interpersonale fino al fratricidio, ma è in questione il rapporto tra culture. Cam. E adesso vedete il caso di Nimrod, laddove nel capitolo 5 avevamo a che fare, ancora nel capitolo 4, a dire il vero, capitolo 4 avevamo a che fare con la Mecca. E adesso è Nimrod. E Nimrod è figura è emblematica, rappresentativa di quel gigantismo politico che conduce all'instaurazione dell'impero, che vuole snazionalizzare, che vuole cancellare, che vuole rimuovere, che vuole imporre il proprio primato. Se qualcuno ci sta, deve essere come noi. Se non ci sta, peggio per lui. È il discorso della corona del signor Trump quando è diventato presidente, ha detto esattamente questo. Fatto sta, vedete, e quindi concludo, sono quasi le 8:30, dal versetto 21 di nuovo, Sem, ecco, anche a Sem, padre di tutti i figli di Eber, fratello maggiore di Yafet, nacque una discendenza. Sem, Elam, Assur, Arpaxad, Lud, Aram. Guardate che in questo elenco di nomi c'è un certo Yoktan qui sulla cartina, dice i figli di Yoktan, eccolo qua, versetto 29, Ofir, Avila, Yobab, tutti questi furono i figli di Yoktan. Di lui si parlava già nel versetto 26. La loro sede era sulle montagne dell'Oriente, da Messa in direzione di Sefar. Questi furono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, le loro lingue, i loro territori, secondo i loro popoli. Questi furono le famiglie dei figli di Noè, adesso ricapitolazione di tutto, secondo la loro generazione, dei loro popoli. Da costoro si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio. Sulla terra. Le nazioni. E vedete la positività intrinseca alla presenza singolare e sempre meritevole di ammirazione di ogni singolo popolo e d'altra parte in questa vicenda la figura di Nimrod che sta a far qui da capostipite di tutti i fenomeni imperialisti che si succederanno nel corso del tempo, e il riferimento a quella grande città che assume vari nomi nella storia della salvezza, fino a Roma nell'Apocalisse, la grande città. In questo contesto, notate, 70 nomi, non compare il nome di Israele. Non compare. Non c'è bisogno. C'è bisogno. Probabilmente il nome di Israele è da rimandare qui al nome di questo Arfaxad, nel versetto 22. Arfaxad, probabilmente qui Arfaxad è un ascendente, è un antenato, forse, ma non c'è bisogno, vedete, il popolo che poi man mano prenderà consistenza, Abramo, la sua discendenza, la sua famiglia, e poi i figli di Giacobbe, la loro tribù, e una crescita progressiva che passa attraverso i secoli, e poi il popolo dell'alleanza, ma è una presenza che, vedete, è interna a questa storia, ma non pretende di imporsi secondo i criteri di protagonismo che sono propri della iniziativa umana. È veramente la storia della salvezza, rivelazione di come l'opera di Dio entra nella storia umana e sviluppa procedure che sono assolutamente originali, e d'altra parte quelle procedure di trasformazione dall'interno delle vicende umane che sono finalizzate alla salvezza. Ma già, vedete, qui noi abbiamo a che fare con gli elementi essenziali di un contesto nel quale Dio è all'opera. Dio è all'opera nella evoluzione delle culture, nella crescita delle culture, nella moltiplicazione delle culture. Dio è all'opera nelle vicende dei popoli, nella storia universale. Dio è all'opera. E quando adesso arriveremo ad Abramo, dotato di un'originalità unica e assolutamente gratuita, ma non casca dall'alto come una pera cotta, è dentro la storia umana, che è storia dove noi siamo costantemente alle prese con la ambiguità del reale. Prima di arrivare a Abramo e all'inizio della storia della salvezza, comunque bisogna passare attraverso capitolo 11, va bene, 8:30, ci fermiamo.
Qui al versetto 26, il capitolo 9, dove dice: benedetto il Signore Dio di Sem. Il testo ebraico, sì, Signore.
Ma qui probabilmente.
È il nome.
Sì, sì, è il nome.
È il nome di Santo.
Sì, sì. Probabilmente bisognerebbe intendere con una piccola correzione, ma questo lo dice al padre Alonso Scettore, credo che sia.
No?
No, dice la nota.
No.
Benedette dal Signore le tende di Sem. Comunque è il nome del Signore, eh? Il nome del Signore. È il tetragramma, sì. Allora, e Francesco, cos'è? Che dici?
Questo faccente rosa qui, la penisola iberica e la penisola italica.
Sì, sì, ma noi ce ne siamo inseriti in questo momento.
In questo momento.
In questo momento. Sì, sì. Sì, sì. Sono le popolazioni che poi, per esempio, il movimento dei. Beh, credo che lì le cose vadano considerate in maniera un po'. Così, un po' di pazienza, perché sono di mezzo ai secoli, millenni, millenni. Mm-hmm. Gli Umbri.
Ah,
da un lato, gli Etruschi dall'altro lato, gli Umbri vengono dai Balcani, infatti sono insopportabili. E poi si sviluppa tutte le civiltà della dorsale appenninica, no? La grande civiltà dei Sanniti, e poi qui nella nostra regione, qui i Lucani, i Bruzzi, no, poi questo naturalmente poi sono cose che si sviluppano in tanti secoli. Ma ci sono dei sedimenti culturali potentissimi, pesantissimi. Quando arrivano concomitante con la decadenza dell'impero romano, quando arrivano i popoli germanici e poi i popoli slavi, ma quelli sono dei troglodi. Per questo i popoli germanici sono dei giovanotti rispetto a noi. Sono dei giovanotti, però fanno troppo sul serio, no? Sono dei giovani troppo. Sono gli ultimi arrivati, cioè hanno le idee chiare perché sanno dove vogliono arrivare, però se cambi una virgola nella loro programmazione, cascano per terra così proprio come dei burattini. È così, infatti la stupidità dei nostri è che invece di prendersela con l'Europa dovrebbero dire, ma l'Europa, noi siamo in grado di prenderla in mano, di prenderla in braccio, di viverla dall'interno, di promuoverla dall'interno. Assumi, invece di dire di prendersela, di litigare con l'Europa, l'Europa ci minaccia, l'Europa ce l'ha con noi, ma chi ce l'ha con noi? Prendilo sul serio questo discorso, fatti guida, che poi è stata la missione della Chiesa. L'Europa esiste perché nel corso di secoli è la Chiesa che ha man mano accolto, riconosciuto, apprezzato, arricchito l'ondata dei popoli germani, l'ondata dei popoli slavi per tutto il primo millennio. Ecco, poi il dramma è lo scisma tra Oriente e Occidente, e col passaggio al secondo millennio. Il secondo millennio, vabbè, questo è un altro discorso. Va bene, chi deve dire? Giorgio, cosa devi dire?
È stata una presentazione molto intensa. Abbiamo materiale per riflettere in abbondanza.
Gabriele, cosa dici?
Sto sentendo che questa elaborazione teologica produce il libro del Genesi. E l'elaborazione di Israele quando ha già conosciuto poi un contatto, questa riflessione, no? Avviene già dopo l'esilio, dopo un confronto brutale, ecco, no?
Sì, ma già delle tribù sono sparite, sono
sì, già sparito ecco. E c'è una maturità diversa, ma Israele nel frattempo è passato attraverso questa storia e la storia successiva, cioè costruendo un'identità, cioè pensavo anche al rapporto tra Israele e l'idolatria, tra l'intuizione di Abramo e tutto quello che deve passare, come ci sia questa dialettica che però contiene in sé sempre questo germe di relazione, ci sia un equilibrio sottile tra la costruzione dell'identità. Io volevo chiedere una cosa a proposito di Israele, che non c'è bisogno di venire in Israele, perché il rapporto tra Israele e le nazioni, questa qualità di Israele, che è in grado di essere tutto uno sguardo sulla storia, uno sguardo su, che porta in sé tutto questo sapiente. A proposito della situazione attuale di Israele, una volta sentivo un rabbino così in un'intervista, diceva che Israele non può non portare in sé tutti i popoli, perché altrimenti tradisce se stesso, non è più, rinnega se stesso.
Padre Fino, mentre tu parlavi, cioè, mi sembra veramente di una così attualità questo modo, questa lettura teologica di questa storia proprio così distante, lontana da noi. Cioè, attualità nel senso che possiamo capire quello che sta accadendo oggi, ma proprio nei nostri giorni. Cioè questa ondata di migrazione che si vede come un'invasione, che invece è una storia che si ripete, che necessita questa disponibilità all'accoglienza, di altri, l'accoglienza di altri popoli, per cui in questa storia di Cam, cioè questa cultura di Cam, questa tradizione di chi abusa della debolezza altrui, di chi
i negri sono una razza deteriore, no? Perché la calma l'ha detto, i fondamentalisti sono detto.
Però alla fine c'è un riscatto anche per Calma, quando tu dicevi che all'interno delle tende di Sem poi quella maledizione di Cam diventa una opportunità, parlavi di patrimonio a cui attingere, no?
Come no, certo. Paradossalmente il nome Palestina viene da Filistei. Beh, cosa dite? Che questo è?
È maledetto? No, è il freddo. Stavo pensando, ti guardo anche ricollegando un po' quello che diceva Gabriella sul ruolo di Israele, anche per la posizione che occupa Israele in questo contesto, l'incontro culturale, le contaminazioni che sono qualcosa di fecondo, che quindi ci apre da una prospettiva diversa che poi con la prospettiva del Signore, proprio della contaminazione tra culture che ci rende fecondi e non sterili. Io pensavo che Israele forse proprio non solo storico e non solo teologico, dato che ne parlavate sia di teologia della politica che di teologia della cultura, ah, sembra comunque che sia la cultura maggiormente antiimperialista. È come se questo spirito di, sia di adattamento, ma anche di anche conservando fortemente la propria identità, sia punto di riferimento all'interno di queste popolazioni, come quasi una cartina di tornasole della capacità di aprirsi alla diversità. E anche per quello che la storia stessa degli ebrei in Europa è sempre stato un po' la, il fatto di definirsi, lei parlava proprio dell'incunearsi in questo territorio, il fatto che poi loro siano presenti e rappresenta un elemento di contrasto contro le pretese imperialiste. E questo è legato non solo alla loro identità culturale, storica, ma anche al fatto che adorino poi il Dio unico, che un po' resiste a queste pretese di sia Babilonia, sia che si trovano a Babilonia, sia che si trovano in Egitto, di adorare degli idoli, che poi questo fatto di piegare le teste a questa pretesa imperialista di livellare tutto. Cioè, mi è venuta questa cosa di pensare ad Israele con questo popolo, tra tanti popoli, che sembra piccolo, diverso nelle sue caratteristiche, però che ha questa grande forza. Cioè, ci sono tutti questi elementi che rendono questo periodo e la storia della salvezza, di cui Israele insomma è portatrice, attraverso l'alleanza, secondo me è qualcosa che veramente definisce un po' la storia della salvezza nella peculiarità di questo popolo.
Identità però apertura, no, ma è proprio avere, ecco, essere aperti,
non si omologano però
altrimenti sono aperti.
Anche lì ci sono delle contraddizioni, la questione palestinese.
Attualmente
Israele non è stato così disponibile a
raccogliere con culture. Non è poco di Israele, è lo Stato che fa un'altra cosa.
Ma si potrebbe pensare un po' che fin dall'origine, appunto, no? Fin dalla, cioè, Dio ci invita proprio attraverso le migrazioni, eccetera, proprio alla contaminazione tra, cioè, come dire, perché noi abbiamo un'idea della purezza, come un luogo circoscritto, un'identità chiusa ad altre, eccetera, no?
Invece, integra, completa,
invece
in sé.
Nella contaminazione, nell'integrazione si trova l'origine, l'identità.
Uno dei percorsi sono
più vera, l'identità più vera.
Ma così come sono andate sempre le cose, no? Pensa appunto all'Europa, l'Europa tipico di questo processo evolutivo di integrazione progressiva, dove non è sopraffatta la presenza della particolarità, ma si sviluppano dinamiche di integrazione, di arricchimento, di fecondità. Questo è un fatto misterioso, questo è un fatto teologale.
Cioè,
appartiene a Dio, questo appartiene a Dio,
è un dono,
appartiene a Dio. Ed è, è già un segno di una fedeltà del Signore alla sua intenzione originaria in un contesto dove è ancora il peccato imperverso.
Il vecchio municipio si chiama Casa delle Culture. Fu un'idea di Franco Dionisaldi, che fu all'epoca assessore alla cultura, che Mancini fece. La chiamò Casa delle Culture. Casa delle Culture. Cioè, come c'era all'epoca, quando la adesso non c'è più cultura. Non ci sono politiche culturali.
C'era Rico.